Ma fratelli, innanzitutto avverto il bisogno di ringraziare tutta la Chiesa per l'incoraggiamento, per la condivisione di queste riflessioni che il Signore ha posto sui nostri cuori da qualche settimana. E davvero non sono parole scontate, sono parole anche che sono incapaci di poter descrivere il sentimento che provo. Fatto sta, desidero davvero ringraziarvi tutti per l'incoraggiamento e il sostegno che mi avete fornito attraverso, a vario titolo, nel supportarmi anche e soprattutto poi con la preghiera per l'esercizio di questo ministero. Davvero il Signore vi benedica e ci benedica sapendo che tutti siamo alla scuola dell'unico insegnante che resta soltanto il Signore. Allora, stamattina con l'aiuto del Signore, fratelli, percorreremo l'ultimo tratto della vita di Asa. E francamente il quadro che ci ha presentato la scrittura di quest'uomo fin qui imporrebbe ogni forma di rigetto e di rifiuto verso tutto ciò che potrebbe offuscare l'immagine di quest'uomo. Giustamente la sorella Michela domenica scorsa mi ha incoraggiato a dire: Paolo, fermati qui, non andare oltre. È un sentimento umano, comprensibilissimo e accettevole. Il problema è che quando ci confrontiamo con la scrittura ci rendiamo conto che il modo con cui Dio soppesa la vita di coloro che gli sono stati anche graditi vive degli aspetti diversi rispetto alle nostre valutazioni. Spesso noi come esseri umani siamo e viviamo due estremi. O viviamo l'estremo di incensire una persona eliminando ogni forma di difetto, e quindi trasformiamo quella persona quasi in un idolo da ricercare. Questo spesso, per esempio, non so se vi capita anche nei funerali, no? Quando vengono ricordate le gesta di una persona, si ricorda solo tutto quello che di bene è stato fatto. Magari ha fatto anche dei disastri, però si guarda, umanamente parlando, solo il bene. O invece si corre un altro rischio. L'altro rischio è quello di dimenticare tutto il buono che una persona ha fatto, e quindi che cosa succede? Che quando si guarda quella persona si viene focalizzato soprattutto alle cose negative, e quindi tutto quello che di buono ha compiuto quella persona viene cestinato. Invece più analizzo la scrittura e più mi rendo conto che il Signore ha la giusta bilancia. Egli valuta in maniera perfetta la vita di una persona, e la cosa straordinaria è che anche in presenza di uomini, di servitori che gli sono stati fedeli, il Signore non nasconde le nefandezze e gli errori di questi uomini. Questo per dimostrare una verità inconfutabile, che la bilancia di Dio è imparziale, ma anche il fatto che non dobbiamo mai incensire una persona pensando che sia immune da tanti errori, perché tutti siamo assoggettati da un'unica natura corrotta. E tutto il bene che siamo riusciti a compiere è soltanto il frutto della grazia di Dio. E se questa grazia non resta la sorgente presso cui noi ci abbeveriamo ogni giorno, beh, scopriremo bene che in realtà in noi non c'è nulla di buono. E allora, se è vero che fino al capitolo 15 abbiamo sperimentato per circa 36 anni una vita splendida che viene presa a prestito e che diventa un'immagine per noi di grande incoraggiamento, questa mattina dal capitolo 16 ci renderemo conto che allo scoccare dell'anno 36esimo le cose cambiano. Questo a conferma di una verità che ci ha accompagnato fin dall'inizio di queste riflessioni, e cioè che un po' di follia è capace di guastare anche il gran pregio di una sapienza. Questo ci insegna a tenere sempre alta l'attenzione sulla nostra vita, perché l'atto di vigilare e di custodia del nostro cuore è un'attività incessante che sotto l'impulso della grazia di Dio siamo chiamati a svolgere. Quindi vi invito, fratelli, ad aprire la parola di Dio nella seconda cronaca, capitolo 16. Leggeremo prima i primi 6 versetti di questo capitolo. L'anno 36esimo del regno di Asa, Baasa, re di Israele, salì contro Giuda e costruì Rama per impedire che nessuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda, Allora Asa prese dell'argento, dell'oro, dai tesori della casa del Signore e del palazzo del re, e inviò dei messaggeri a Ben-Hadad, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: ci sia alleanza fra me e te, come vi fu tra mio padre e tuo padre. Ecco, ti mando dell'argento e dell'oro. Va, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, perché egli si ritiri da me. Ben-Hadad diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele, i quali espugnarono Yon, Dan, Abel-Maim e tutte le città di rifornimento di Neftal. Quando Baasa ebbe udito questo, cessò di costruire Rama e sospese i lavori. Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda ed essi portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per la costruzione di Rama, e con essi Asa costruì Geba e Mispa. Allora, fratelli, questo capitolo 16 si introduce scandendo un periodo temporale ben preciso, l'anno 36 del regno di Giuda. Il regno di Giuda, come vedremo anche più avanti, dura circa 41 anni, e fino all'anno 36 la scrittura ci ricorda che il Signore permise al regno di Giuda e stesso ad Asa di poter godere di una pace straordinaria lungo tutti i confini, prosperità spirituale, consacrazione reale con atti tangibili caratterizzano tutta la vita di questo regno per 35 anni. Il 36° anno nasce qualcosa e un ulteriore mutamento di circostanze. Vi ricordate che cosa abbiamo detto nelle precedenti anche lezioni? E cioè il fatto di come le circostanze cambiano. Ci sono situazioni ambientali, temporali, che vengono mutate. E tutto quello che sono le condizioni, tutte le condizioni che noi abbiamo vissuto, non significa che sono garanzia che rimarranno invariati anche nel futuro. Ma tutti, abbiamo ricordato, abbiamo ricordato qualche domenica fa, siamo soggetti proprio a tempo alle circostanze. E noi nell'anno 36, scandito dalla scrittura, ci viene presentato quindi un nuovo mutamento di circostanze. In realtà, fratelli, il mutamento non è così forte, perché se leggessimo Prima Re capitolo 15, l'altro testo della scrittura che ci rende conto sulla vita di Asa, anche se in maniera molto più succinta e molto più riassuntiva, ci viene detto che Baasa subentra al terzo anno del re Giuda e del re Asa nel regno di Giuda, perché ricordiamo che il regno di Israele era separato dal regno di Giuda e spesso c'era grande conflittualità tra i due regni. E ci viene detto che per tutto il tempo di Baasa ci fu una guerra continua con Asa, ma molto probabilmente erano scaramucce, erano conflitti. E ad un certo punto che vediamo che questa tensione tra il regno di Giuda e il regno di Israele, uno dei segni più terribili con cui si dimostra anche lo stato spirituale di questo popolo che arriva a combattersi tra di loro, perché uno dei segni più tragici della vita spirituale del popolo di Dio è quando le conflittualità, anziché essere vissute a motivo di attacchi esterni, vengono vissute a motivo di attacchi interni. E questo è veramente terribile. Ma fatto sta che il periodo in cui versava Israele nel suo complesso portò, come sappiamo, conseguenza anche del peccato di Salomone, ad una scissione, ma anche ad una tensione continua tra il regno di Israele e il regno di Giuda. E che cosa vediamo? Che c'è un momento in cui questa tensione sale. E sale perché? Perché il re Baasa, un re terribile da un punto di vista spirituale, che sostituì la discendenza di Geroboamo, ma non ci prolunghiamo per motivi di tempo, decide, fratelli, di costruire, fratelli, una città, Rama, che rappresentava, diciamo così, una posizione nevralgica all'interno dell'accesso verso Gerusalemme. Che cosa significava costruire una città fortificata come Rama sul corso verso Gerusalemme? Significava attuare una delle strategie militari non invasive come l'aggressione militare, ma attuare una forma di strategia militare di attacco meno invasiva da un punto di vista di aggressività e di morti, ma nel tempo una lenta agonia da un punto di vista di salute economico e commerciale di un paese. Noi sappiamo che una delle strategie che vengono utilizzate anche ultimamente, quali sono, fratelli, all'interno della guerra che purtroppo è sotto i nostri occhi, è quello di applicare delle sanzioni nei confronti di una nazione. Perché le sanzioni? Perché attraverso queste sanzioni si vuole isolare un paese, e isolare un paese significa che piano piano questo paese incomincia a vivere una grossa criticità da un punto di vista economico-commerciale, perché chiudendo i cordoni e i canali di approvvigionamento, via via, diciamo così, la nazione diventa, o l'auspicio è quello che diventi, debole. Qual era la strategia attuata da Baasa nei confronti di Giuda? Costruiamo questa città, e Rama, stiamo parlando di circa 10 km da Gerusalemme, chiudiamola, isoliamola, così nessuno sarebbe uscito da Giuda e nessuno sarebbe entrato da Giuda. E noi capiamo bene che in assenza di aeroporti, in assenza di altre situazioni con cui far pervenire, diciamo così, quelli che sono i beni di prima necessità, significava lasciare che il regno di Giuda vivesse un isolamento importante. Ora, fratelli, se dovessimo soppesare su una bilancia quello che ha vissuto 20 anni prima Giuda contro visto l'attacco di 1 milione di etiopi e di libi, rispetto a questa strategia comunque militare, ma meno impattante rispetto a un attacco di 1 milione, se voi foste, diciamo così, in grado di valutare le due opzioni, che cosa preferireste subire? La prima o la seconda? La seconda, perché ovviamente è un problema, anche un problema. Ma un problema rispetto al primo problema sicuramente di meno impatto e di meno importanza. Ora, che ci saremmo aspettati, fratelli, nella vita del re Asa? Se è vero, Signore, che 20 anni prima tu hai permesso che un esercito di 1 milione di libi più 300 carri non cinghiottisse libi, ma hai permesso al regno di Giuda di sperimentare una grande vittoria, Signore, che cos'è questo problema davanti a te? Perché? Perché le esperienze passate, grazie a Dio, grazie alle quali noi abbiamo ottenuto delle vittorie per la grazia di Dio, dovrebbero rappresentare, fratelli, che cosa? Una spinta incoraggiante per poter dire: Signore, se tu mi hai permesso di risolvere un problema così grande prima, ora sei capace di poter risolvere anche questo problema, che obiettivamente, umanamente parlando, è ben più meno cosa rispetto a quello precedente. Infatti, vi ricordate Davide quando doveva scontrarsi contro Goliath? Che cosa disse? Ce l'ha raccontato qualche domenica fa anche Daniele. Colui che mi ha liberato dall'orso e dal leone mi permetterà anche di poter combattere contro il gigante Goliath. Cioè, Davide dice: io sono qui non per farmi vedere, e anche se i fratelli in carne lo stavano scoraggiando, e anche se tutti magari stavano scoraggiando Davide si basava sull'esperienza personale di sapere che in passato Dio è stato benevolo nei suoi confronti, e se l'ha liberato dalle fauci e dalla zampa, dalla fauci del leone e dalla zampa dell'orso, Dio è capace anche di liberarsi di Golia. E allora lui, ricordo delle esperienze passate, diventa, fratelli, un motivo per poter combattere anche quello che sono le sfide dell'oggi. Questo avrebbe dovuto fare Asa. E invece Asa che cosa fa? Sembra quasi che all'improvviso ci sia una sconnessione del proprio rapporto con il Signore. Qualcuno potrebbe dire: ma com'è possibile tutto questo? Fino all'anno 35 ha vissuto in una maniera così allineata. Fratelli, il nostro cuore è un abisso e nessuno di noi è capace di scrutare tutti gli aspetti in esso contenuti. E la luce è per la tua luce, dice il salmista, che noi vediamo la luce. E quella luce avrebbe dovuto essere continuamente alimentata nella vita di Asa. Perché? Perché il fatto di aver ottenuto delle vittorie 20 anni prima sui libi, sugli etiopi, contro Zera di 1 milione di combattenti, di 300 carri, non significa automatico rinnovo di fiducia nelle sfide che sono chiamate oggi ad affrontare. E infatti, fratelli, Asa concepisce un disegno straordinario. Non sappiamo da dove nasce questa spinta, fratelli. Sicuramente potrebbe essere la paura, potrebbe essere, diciamo così, delle situazioni che ha vissuto in quel momento. Non sappiamo, la scrittura cela le dinamiche motivazionali che hanno spinto Asa a fare questa scelta. Fatto sta che la scrittura ci presenta che questa scelta è stata compiuta da parte di Asa. E Asa incomincia a manifestare, vedete, dei segni chiari di come una vita che si stacca dalla relazione intima con il Signore incomincia ad entrare in un vortice, come vedremo questa mattina, senza fine, se non viene spezzata questa catena e questo circolo vizioso da un taglio netto che è il ravvedimento e la conversione. Allora che cosa vediamo, fratelli? Che Asa in certo punto quindi si trova di fronte a questo problema e incomincia a concepire una strategia. È la strategia, fratelli, che formula Asa, è una strategia, fratelli, di una mente raffinata. Che cosa dice Asa? Io non combatto direttamente Baasa, ma che cosa faccio? Chiedo aiuto ad un re, che è il re siriano Ben-Hadad, un soggetto che, se voi leggeste Prima Re e Seconda Re, lo ritrovereste in maniera continua sulla scena del popolo di Israele, perché è una spina nei fianchi continua del popolo di Israele, del regno del nord. E che cosa pensa Asa? Io non attacco direttamente il popolo di Israele, ma cerco un'alleanza con il re siriano, che è in guerra con il popolo di Israele, affinché attraverso questa alleanza diventa uno stimolo per il re Baasa per non costruire più e quindi per non isolare più Giuda. Fratelli, è una strategia veramente da mente raffinata. Cioè evitare lo scontro diretto, ma aggirare questo problema attraverso l'aiuto di un terzo paese che è in guerra con il paese che mi sta costruendo una città per isolarmi, beh, fratelli, è una mente raffinata, è una strategia davvero di alto livello anche da un punto di vista proprio militare, perché lì non ci sono morti, non ci sono feriti, non ci sono distruzioni, ma c'è nella pace apparente una soluzione per risolvere il mio problema. E che cosa succede, fratelli? Che questa strategia viene supportata, e ci dimostra attraverso questo gesto il suo stato spirituale, attraverso un'ulteriore scelta. Qual è la scelta che fa Asa? Vado a recuperare tutto ciò che sono gli elementi di valore nella casa del Signore e nella casa del re, per permettere la stipula di questa alleanza. Fratelli, fino al qualche versetto finale del capitolo 15 abbiamo visto che Asa aveva scelto di consacrare cose nella casa del Signore. E questo ci insegnava, se vi ricordate, abbiamo visto che più noi ci doniamo al Signore e più ci rendiamo conto che tutto quello che abbiamo fatto non è mai sufficiente. C'è sempre uno spazio, fratelli, per donarsi sempre di più al Signore. Non arriverà mai al punto di dire ho fatto abbastanza. Perché sai che il Signore ti dona la forza, l'energia, la capacità per fare sempre meglio. Però quando un cuore inizia a staccarsi dal Signore, i meccanismi mentali che subentrano, sapete quali sono? Ho dato troppo. E incominciamo anche semplicitamente a depauperare e a sottrarre ciò che spetta a Dio per i nostri interessi. È un meccanismo, fratelli, tutti credo che ci siamo passati. Quando abbassiamo la guardia, gli occhi della seduzione ci spingono a mostrare che quello che abbiamo fatto è troppo e ci stiamo perdendo. Mentre invece, fratelli, quando le nostre menti sono illuminate dagli occhi della visione di Dio, ci rendiamo conto che tutto quello che abbiamo fatto non è mai abbastanza e che c'è sempre cose che possiamo fare per arricchire il nostro rapporto spirituale con il Signore. E poi c'è un altro segnale, fratelli, di uno stato spirituale negativo di Asa. È il fatto che alla sua mente anziché presentarsi gli eventi vittoriosi ottenuti per la grazia di Dio, si mostrano gli esempi negativi. Perché Asa che cosa ha detto? Ci sia alleanza tra me e te, come c'è stato tra chi? Tra mio padre e tuo padre. Guardate, è scientifico. Quando noi ci allontaniamo dal Signore, gli esempi negativi degli altri diventano una pezza giustificativa per le scelte, le nostre scelte. E anziché imitare gli esempi positivi, ed Asa aveva in se stesso l'esempio positivo per eccellenza, visto quello che ha vissuto per la grazia di Dio, inizia a ricordarsi degli esempi negativi. E noi, a cercarci gli esempi negativi, siamo davvero campioni mondiali. Noi per natura, quando ci distacchiamo da una relazione intima con il Signore, siamo attratti dagli esempi negativi. Perché? Perché loro devono diventare per noi una spinta e una forma di accettazione per mettere a posto la nostra coscienza dicendo: l'ha fatto lui, posso farlo anche io. È un meccanismo proprio, è una sintomatologia, fratelli, cronica, presente in questa disaffezione, in questa con il proprio Signore. E che cosa succede, fratelli? Che questa strategia raffinata, questa strategia partorita da una mente illuminata, udito di te, va a buon fine, no? Va a buon fine. A seguito della pianificazione, dell'attuazione di questa strategia, Asa riesce nel suo intento, caro Massimo. E infatti che cosa vediamo? Vediamo che Baasa, minacciato da Ben-Hadad, un personaggio che in realtà non è soltanto identificativo di un nome di persona, ma molto probabilmente, visto che diversi re di Siria avevano questa, diciamo così, questo nome, fa riferimento proprio ad un titolo che viene riferito proprio al governatore di Siria, un po' come faraone, presidente e quant'altro, perché troviamo spesse volte Ben-Hadad all'interno anche nel corso di diversi anni che si separano l'un dall'altro. Ma quello su cui vogliamo confrontarci è vedere come Ben-Hadad, dietro la stimolazione e dietro la sollecitazione di Asa, mette a effetto questo desiderio di Asa. E che cosa succede, fratelli? Che Ben-Hadad minaccia il re Baasa e Baasa termina di costruire. Ora, possiamo dire che l'obiettivo di Asa è stato raggiunto. E potevo dire, magari se fossimo stati in quel momento, il Signore ha guidato questa scelta. Vero? Perché noi valutiamo la benedizione di Dio sulla base dei risultati. Questo è qualcosa su cui siamo incancreniti. Se le cose vanno bene, secondo il nostro target e il nostro obiettivo, Dio sta benedicendo. Se le cose non vanno come noi volevamo, Dio non sta benedicendo. Abbiamo un metro di paragone, spesse volte condizionato da un concetto, come posso dire, consumistico. Il nostro rapporto con Dio è consumistico. Cioè, sta benedicendo Dio perché i miei progetti, anche se Dio non c'entra assolutamente nulla su quei progetti, sono realizzati. E quindi, se dovessimo misurare il concetto di benedizione di una scelta, di un progetto, noi lo mettiamo in confronto con i risultati. E il risultato, in questo caso, fratelli, udite, è un risultato sensazionale. Cioè Asa riesce nel suo intento a fare in modo che il re Baasa smetti di costruire Rama e quindi evita un isolamento del regno di Giuda. Un successo, potremmo dire, umanamente parlando. Ma il problema, fratelli, è che davanti a Dio le cose non funzionano proprio così. E se è vero che certi risultati sembrano confermare la bontà di certe scelte, non dobbiamo mai confondere il silenzio di Dio con l'approvazione di Dio. cioè Salmo 50, mi pare che dica a un certo punto: tu hai fatto tutto questo presentando offerte, presentando sacrifici continui, ma ti sei gettato la tua parola alle mie spalle, io t'ho asciutto. E tu pensavi che io fossi d'accordo. Noi confondiamo il silenzio di Dio dall'approvazione di Dio. Sono due cose separate. Il silenzio di Dio non significa approvazione di Dio.
Giudizio.
Il silenzio di Dio può... Ci sono tanti aspetti che troviamo nella scrittura, ma nel silenzio Dio non è in automatico che stia dando la sua approvazione. Infatti, fratelli, non so dopo quanto tempo dall'attuazione di questa strategia vincente il Signore interviene nella scena di Asa con un altro uomo. Il Signore si è compiaciuto di mostrarsi nei confronti di re Asa al termine di certi eventi, suscitando degli uomini. Vi ricordate chi fu il primo dopo la vittoria contro i Libi? Azaria, con un messaggio di incoraggiamento straordinario. Adesso il Signore presenta sulla scena un altro profeta. Leggiamo dal versetto 7 al versetto 14. In quel tempo, quindi molto probabilmente in quel periodo, Canani, il veggente, si recò da Asi, re di Giuda, e gli disse: poiché ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli Etiopi e i Libi non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, perché tu ti eri appoggiato su di lui, li diede nelle tue mani. Infatti il Signore percorre col suo sguardo tutta la terra per dispiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da insensato, infatti da ora in poi avrai delle guerre. Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa divenne crudele anche contro alcuni del popolo. Le azioni di Asa, le prime e le ultime, si trovano scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Il 39° anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima e tuttavia nella sua malattia non ricorse al Signore dai medici. Poi Asa si addormentò con i suoi padri, morì il 41° anno del regno, fu sepolto nella tomba che gli aveva fatto scavare per sé nella città di Davide, fu steso sopra un letto pieno di profumi e di varie specie d'aromi composti con arte di profumeria, e ne bruciarono una grandissima quantità in suo onore. Che cosa vediamo? Che il Signore chiama in scena un nuovo profeta. Mentre nel capitolo precedente, dopo la vittoria contro gli Etiopi e i Libi, suscitò un servitore, Azaria, per trasmettergli un messaggio, anche adesso, dopo questa scelta scellerata, la cui pianificazione però sembrava aver raggiunto gli scopi di Asa, il Signore suscita un nuovo veggente, che sarebbe un nuovo profeta, appunto Canani, dove molto ovviamente faceva parte proprio una famiglia di profeti, visto che anche suo figlio Eliehu fu un profeta che sviluppò il suo ministero nel corso proprio del regno di Giosafat, il figlio di Asa. E che cosa vediamo, fratelli? Che Canani sta presentando, fratelli, un messaggio diverso da Azaria. Vi ricordate il messaggio di Azaria, il contenuto? Rispetto al messaggio di Canani, è un messaggio che si contraddice? Il messaggio di Canani, fratelli, non sta facendo nient'altro che contestualizzare delle verità già proferite ampiamente all'interno del messaggio di Azaria. E identifica uno degli aspetti con cui davvero il popolo di Dio può sperimentare un livello di coraggio e di forza che proviene soltanto da Dio. E cioè, quando il popolo si ritrova sulle frequenze corrette di Dio, ricercando il volto di Dio, sapendo che nessuna circostanza ambientale è tale, è talmente complicata da impedire a Dio di dispiegare la sua forza nei confronti di coloro che lo circondano. E nessun problema è talmente più profondo da impedire a Dio di preservare il suo popolo. Il punto dov'è? Il punto è la disponibilità del cuore del popolo a ricercare Dio e ad appoggiarsi su di Lui. È un messaggio, fratelli, che se voi analizzate all'interno e lo confrontate con Azaria, non cambia minimamente. Cambia però adesso purtroppo la circostanza in cui viene predicato. E qui ci troviamo di fronte a una circostanza in cui quello che è stato fatto, compiuto da parte di Asa, non è stata una scelta che va al suo onore, perché purtroppo Asa è incorso in una delle grosse problematiche con cui noi incorriamo, e cioè la nostra tendenza, fratelli, ad appoggiarci per natura su tutti tranne che sul Signore. Toccando uno degli aspetti nevralgici della relazione che il popolo deve avere con il suo Dio, e cioè la totale fiducia sulla sua persona. È stato letto anche da Elia nel Salmo 143:6 il fatto che noi non abbiamo cercato la nostra forza, la nostra fede nei figli degli uomini, è vero? Ed è una costante presente in tutta la rivelazione, soprattutto dell'Antico Testamento. Un monito continuo. C'è un versetto straordinario in Geremia capitolo 17 versetto 5 che dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della carne il suo braccio e si allontana dal Signore. E anche in momenti, fratelli, in cui il popolo di Israele ha dovuto vivere il giudizio di Dio, il Signore ha sempre solennemente avvertito il suo popolo di non cercare la via di fuga in altri paesi. Quello che successe per esempio durante il 586 con l'aggressione di Nabucodonosor, un servitore che Dio si è usato per giudicare il popolo di Giuda, avvertì solennemente gli abitanti di Gerusalemme affermando: non scendete in Egitto ricercando la vostra fede nel faraone, perché è una canna morta. Mentre se gli abitanti di Giuda si fossero sottomessi al re Nabucodonosor, avrebbero trovato la vita. Che contraddizione! Guai a coloro che si rifugono in Egitto per cercare la forza, perché lì troveranno la morte. È una costante, un monito costante: mai cercare la propria forza, la propria fiducia, riporre la propria fiducia in coloro che non possono dare la vittoria. E infatti che cosa vediamo? Vediamo che quest'uomo Canani denuncia, fratelli, la malefatta di Asa, evidenziando che l'esperienza passata, vissuta, e che aveva consentito di poter combattere contro un milione di etiopi e di libi, avrebbe dovuto rappresentare la pezza giustificativa per poter trovare la forza anche nell'esperienza che ci presenta la scrittura nel capitolo 16 di un attacco non invasivo, ma certamente fortemente condizionante, che poteva essere quello attuato da Asa. Ma il problema, fratelli, è che questo messaggio che viene presentato da Canani non va in antitesi col messaggio di Azaria, ed è bello, fratelli. Però, fratelli, qual è stata la reazione di Asa? La reazione di Asa, fratelli, è stata una reazione identica di quella che ha vissuto dopo il messaggio di Azaria. Fate questo esercizio, fratelli, a casa. Sottolineate con un colore le reazioni positive di Asa al messaggio di Azaria contenuto nel capitolo 15 e sottolineate con un colore diverso le reazioni che invece ha vissuto Asa a seguito di questo messaggio. Voi noterete, fratelli, che c'è una differenza abissale. Ma che cosa cambia, fratelli, il messaggio? Il messaggio resta lo stesso. Il messaggio resta lo stesso. Forse Canani era più antipatico di Azaria, era meno loquace rispetto ad Azaria, non lo so, fratelli. Fatto sta che il contenuto del messaggio è lo stesso. Quindi il problema non sta nella capacità dell'individuo, ma il problema sta nella disponibilità del proprio cuore a poter accogliere. ad essere, come dicevamo settimana scorsa, quell'ascoltatore attivo che riceve con dolcezza la parola, permettendo di deporre ogni forma di impurità e ogni forma di malizia. In questo caso, fratelli, l'ascoltatore Asa non ha filtrato il messaggio, diciamo così, deponendo questi aspetti, ma l'ha filtrato alla luce di quegli aspetti di malizia e di impurità. E difatti, fratelli, la reazione di Asa quale fu? Mentre nel primo messaggio, il messaggio di Azaria, prese coraggio, qui, udite udite, si indigna e si nervosisce. Stesso messaggio, atteggiamenti diversi. Che cos'è l'irritazione, fratelli? L'irritazione, fratelli, è uno sentimento, uno stato d'animo che nasce quando incomincia a subentrare in noi una condizione di sdegno, che è palese da certe situazioni che sono contrarie e che portano ad uno stato di infiammazione del nostro stato d'animo. Asa che cosa fa, fratelli? Non accetta questo messaggio, e che avrebbe potuto rappresentare per lui anche un momento in cui fermarsi a riflettere. Ma invece che cosa succede, fratelli? Succede che questo messaggio diventa una forma, uno stimolo per suscitare la sua ira e il suo sdegno. Perché Dio suscita Canaani, fratelli? Dio suscita Canaani non soltanto perché vuole palesare che anche quando pensiamo che le cose vanno bene perché siamo stati bravi, in realtà siamo sotto la disapprovazione di Dio e quindi Dio ce lo palese. Ma Dio ci parla anche, fratelli, perché desidera che noi a un certo punto tiriamo una riga e diciamo: Signore, tu ci hai parlato, io forse ho fatto questo gesto, sicuramente ho sbagliato, io chiedo perdono. Vi ricordate, fratelli, quando successe a Davide, che dopo aver commesso quello che ha commesso, il Signore suscita Nathan e gli mostra attraverso una parabola particolare le sue colpe. Davide che cosa fa? Davide dice: io ho peccato contro il Signore. Allora perché Dio suscita un profeta? Suscita un profeta perché può diventare, in un contesto, un momento di incoraggiamento per prendere forza e andare avanti ancora di più con il Signore. Ma in certi contesti dove sbagliamo, quello strumento diventa un'opportunità, fratelli, per tirare la linea, piegarsi davanti a Dio e dire: Signore, ho sbagliato, ma voglio cambiare strada. E invece Asa sceglie un'altra opzione. Qual è l'opzione che ha scelto? Togliamoci Canaani da mezzo. Perché se ci togliamo Canaani da mezzo, abbiamo risolto il problema. Perché il problema è Canaani. Quando, fratelli, anche nelle nostre esperienze, rigettiamo i messaggi che il Signore ci presenta, identificando e personalizzando i messaggi con l'individuo che il Signore sta servendo, beh, facciamo un grande errore. Certo, l'individuo che ci sta parlando potrebbe non essere nelle nostre grazie, non essere simpatico, potrebbe avere anche tanti difetti, ma raccogliamo il messaggio che Dio ci sta trasmettendo con quell'ascolto di dolcezza, deponendo appunto quelle forme che possono scuire un'attenzione ricettiva e un ascolto pratico di questa parola. E invece Asa che cosa fa, fratelli? Asa si lascia prendere dall'infiammazione, dal nervosismo, dallo sdegno, e pensa che gettando in prigione Canaani possa risolvere il problema. Ma fratelli e sorelle, il problema resta. Un altro elemento, fratelli, che la scrittura ci presenta all'interno delle dinamiche che nascono quando il cuore si allontana e non si lascia piegare e umiliare davanti al Signore, nonostante Dio parli al suo cuore, è che cambia anche, fratelli, il rapporto con il popolo. Guardate che cosa dice: Asa divenne crudele anche con alcuni del popolo. Il capitolo 15 si presenta un Asa che diventa, oggi vengono chiamati questi oggetti, influencer, cioè persone che hanno la capacità di influenzare positivamente gli altri. Nel contesto che sappiamo lasciamo perdere, però prendiamo soltanto l'utilizzo di questo termine nella sua accezione proprio terminologica. E Asa fu un influencer di grande livello. Addirittura vi ricordate che cosa successe? Che tante persone che abitavano ad Israele si trasferirono a Giuda perché videro che il Signore era con lui. e ci fu una unità di intenti con tutto il popolo, una gioia straordinaria. Ma fatto sta, fratello, dopo la predicazione del messaggio di Canani c'è una reazione di infiammazione di Asa nei confronti di Canani, ma c'è anche, fratelli, una situazione negativa rispetto alla relazione con il popolo di Dio. Perché, fratelli, quando la nostra relazione con Dio non è corretta, sulle corrette frequenze di Dio, anche la relazione con il popolo di Dio è una relazione che accusa in maniera decisiva dei nostri stati d'animo negativi. E la crudeltà di Asa si palesa nei confronti dei propri concittadini, fratelli. E questo è uno dei termometri spirituali più chiari della nostra relazione con il Signore. Che cosa vediamo, fratelli? Che l'anno 39esimo, fratelli, ci presenta un altro elemento, e cioè che c'è una malattia grave ai piedi. Non sappiamo l'origine di questa malattia, se saranno stati, diciamo così, elementi di
diabete,
molto probabilmente, quindi che poi anche di problemi vascolari che poi non permettono la circolazione sanguigna, quindi tutta una serie di situazioni veramente problematiche, no? Ora che succede? Che ora lo sappiamo che non tutte le malattie, fratelli, sono uguali, è sintomo del giudizio di Dio, assolutamente. Però se la scrittura ci palesa questo evento all'interno di questo contesto, è perché molto probabilmente attraverso questo evento Dio desidera ancora una volta parlare al popolo, a parlare al cuore di quest'uomo. E noi sappiamo, fratelli, non ce lo inventiamo noi, e noi non siamo chiamati a giudicare nessuno, che ci sono certe situazioni palesate all'interno della scrittura dove Dio deve intervenire attraverso anche un certo tipo di intervento fisico per poter portare una forma di giudizio, ma non per distruggere la persona, ma per portarla a ravvedimento e alla consapevolezza di cambiare strada. Ma ci viene segnalata dalla scrittura che Asa, in presenza di questa malattia, non cercò il Signore ma cercò Luigi. Adesso, voglio dire, subito scatta la molla dicendo: allora, fratello, non dobbiamo dare più dei medici? Non dobbiamo fare più indagini? Ovviamente che no, la scrittura ci palesa nella scrittura l'importanza del ruolo dei medici. Basti pensare che Paolo, saluta nell'epistola ai Colossesi, il nostro fratello che era medico, dicendo: salutiamo il caro medico Luca. E sappiamo che la scrittura ci presenta anche tante terapie mediche come qualcosa da apprezzare. Immaginate per esempio quando Giacomo ci parla del fatto che se c'è qualcuno che in mezzo al popolo soffrisse, di poter portare e ungerlo con olio. L'unzione con l'olio non è una forma rituale, ma perché l'olio aveva un ruolo di terapia medica, caro dottore Cristino, che ci permette, diciamo così, a svolgere un ruolo lenitivo nel cospetto delle ferite. Quindi la scrittura ci palesa l'opportunità e sottolinea l'importanza anche di sfruttare quelle che sono le conoscenze bibliche, però, fratelli, le conoscenze mediche. Però ovviamente, fratelli, quando noi sostituiamo l'indipendente di Dio rivolgendosi completamente ai medici, è lì il problema. E infatti Asa che cosa fa, fratelli? Anziché riporre la propria fiducia nel Signore e intercettare in questo modo con cui Dio sta parlando un'opportunità per potersi fermare e ringraziare e chiedere perdono a Dio, in realtà, fratelli, lui prosegue nella sua discesa verso il baratro, verso questo completo disallineamento dalla ricerca di Dio. La scrittura, quindi, vedete tutti i passaggi che sono proprio forme di sintomi chiari di un distacco dal Signore. Non ci saremmo mai aspettati se ci fossimo fermati al capitolo 15 una fine di questo genere. Però, fratelli, purtroppo la storia non solo biblica ci insegna che ci sono delle situazioni che accadono e che producono poi dei circoli viziosi che, ripeto, possono essere fermati se abbiamo la forza di umiliarci davanti a Dio e di dire: Signore, voglio azzerare. Ma se pensiamo che il tempo risolve le questioni, beh, il tempo non risolve assolutamente nulla. E la scrittura ci definisce poi e conclude la storia di quest'uomo Asa, nella vita di questo re Asa, con un onore, fratelli, che viene riposto nei confronti da parte del popolo di Dio. Non è, fratelli, un fatto scontato che abbia ricevuto all'atto della sepoltura sia stato disteso su un letto ripieno di profumi di varie specie di aromi. Non è una consuetudine, era una consuetudine soltanto per le persone da onorare. E Asa fu comunque un uomo che lasciò una traccia indelebile nella vita di questo popolo, anche se il Signore ha voluto evidenziare le sue criticità negli ultimi 5 anni della sua vita. Che dire, fratelli? Abbiamo notevole materiale su cui riflettere, ma la questione su cui mi piace concentrare la vostra attenzione è vedere il cambiamento di ricezione del messaggio quando cambia la nostra disponibilità di cuore nei confronti di Dio. Guardate, fate questo esercizio e noterete un contrasto inaudito. Lo stesso uomo che ha 2 ricezioni di un messaggio diverso, perché? Perché la condizione del suo cuore è una condizione diversa. Che il Signore possa davvero benedire la sua parola nel suo cuore. Amen.